Buonasera carissimi amici ascoltatori, quindi anche da parte mia il consueto saluto. Possiamo andare quindi avanti spediti in questo ultimo appuntamento della settimana. Ieri, vi ricordo, ieri sera, per chi ha avuto l'occasione di ascoltarci, abbiamo iniziato a considerare il quarto capitolo dei Proverbi. E qui viene evidenziato come il bambino sia ormai un giovanotto che ha fatto il suo ingresso in questo grande e pazzo, se possiamo dire, mondo, e come gli venga ancora consigliato di ricordare l'istruzione di suo padre. Ora Salomone sta dando dei consigli a un giovane e gli parla con estrema franchezza, gli parla della saggezza, come vediamo nei versetti dal 5 al 7 di Proverbi, capitolo 4. Acquista saggezza, acquista intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare, non abbandonare la saggezza, ed essa ti custodirà, amala, ed essa ti proteggerà. Il principio della saggezza è: acquista la saggezza. Sì, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza. La saggezza è in questi versetti presentata come una signora che dirige una scuola e invia il suo annuario. Ricorda che c'è un'altra donna, la straniera, l'adultera, che sta cercando di attirare l'interesse del giovane. La saggezza lo sprona a venire alla sua scuola per poter diventare saggio. Nota che Salomone dice che la saggezza custodirà e proteggerà il giovane. La grande differenza rispetto agli educatori contemporanei è evidenziata da questo versetto. Amano essi la saggezza? In altre parole, amano la parola di Dio? È stato Pascal a dire che la conoscenza dell'uomo deve essere capita per essere amata, ma la conoscenza divina deve essere amata per essere capita. Così, se vuoi conoscere la parola di Dio, devi amarla e avvicinarti a essa con una mente desiderosa di imparare. Allora lo Spirito di Dio potrà rivelarti le sue grandi verità. È importante capire questo. Egli dice: amala, ed essa ti proteggerà. Nel versetto 7 questo concetto è evidenziato in particolare. Nota come parla della saggezza. Non si tratta soltanto di conoscenza, non si tratta soltanto di avere una mente come un computer, ma della saggezza e dell'intelligenza, di usare la conoscenza in modo appropriato e di amarla. Questo è qualcosa di cui ancora oggi l'anima degli uomini ha bisogno. Il motivo per cui l'istruzione non è soddisfacente è il modo nel quale viene impartita. La cosa che più colpisce qui è che dobbiamo acquistare la saggezza. Com'è importante questa affermazione? I passaggi seguenti continuano sull'argomento di acquistare la saggezza, versetti dall'8 al 10 di Proverbi, capitolo 4. Esaltala, ed essa ti innalzerà, essa ti coprirà di gloria quando l'avrai abbracciata, essa ti metterà sul capo una corona di grazia, ti farà dono di un magnifico diadema. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole, e anni di vita ti saranno moltiplicati. La cosa interessante qui è che la saggezza deve essere amata come si ama una donna. Questo non deve dare adito a malintesi, perché quando si arriva al Nuovo Testamento, questo cambia. Cristo è stato fatto per noi saggezza, e noi dobbiamo amare Lui. La vera difficoltà oggi non sta nel fatto che nella Bibbia ci sono dei problemi. La vera difficoltà sta nel fatto che nell'uomo non c'è questo amore, questo desiderio per Dio, per le cose di Dio. Quando l'amore è presente nel cuore, questo libro comincia ad aprirsi, perché lo Spirito di Dio diventa il Maestro. Il versetto 10 conclude questo argomento con una raccomandazione, una promessa. Anni di vita ti saranno moltiplicati. Nei versetti dall'11 al 15 troviamo il seguente testo. Io ti indico la via della saggezza, ti avvio per i sentieri della rettitudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati, e se corri, non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare. Conservala, perché essa è la tua vita. Non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi. Schivala, non passare per essa. Allontanatene e va oltre. Questi versetti continuano nelle varie raccomandazioni e nella serietà di saper fare una scelta fra il male e il bene nella vita. Questa è una meravigliosa chiamata rivolta al giovane perché cerchi la saggezza. Afferra saldamente l'istruzione. È qualcosa che deve avere la priorità assoluta. È come dire, impara tutto ciò che puoi imparare per saper fare le scelte giuste. L'inizio di questo libro esorta a guardarsi dall'uomo malvagio e dalla donna straniera, ossia la prostituta, e cerca in vari modi di distogliere il giovane dalla retta via. E termina con questo versetto, incoraggiando il giovane a prendere la decisione di allontanarsi da tutto ciò che è male. Credo che possiamo vedere in questo anche un'applicazione spirituale dei nostri giorni, dove l'immoralità dilaga in modo impressionante, anche fra i giovanissimi, venendo a mancare quei valori che devono guidare la vita. Proseguendo a parlare degli empi, il discorso riprende nel versetto 16 di Proverbi, capitolo 4, dicendo: «Essi infatti non possono dormire, se non hanno fatto del male, il sonno è loro tolto, se non hanno fatto cadere qualcuno, essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il vino della violenza». Questi versetti ci dicono chiaramente come vivono coloro che non hanno più nessun ritegno morale, ma seguono il loro istinto malvagio, che li porta a trovare il piacere nel fare il male. Pensa, sono così depravati che non possono neppure dormire se non hanno fatto qualcosa di male. E tu, amica, amico, magari leggi qualcosa sul giornale a proposito dei crimini commessi e pensi: non capisco come un uomo possa fare una cosa del genere, non capisco come una donna possa vivere in questo modo. Come fanno a sopportare di vivere con se stessi? Purtroppo la realtà è che queste persone non possono vivere con se stesse se non hanno fatto del male al loro prossimo. Non sappiamo quanto disperatamente e quanto profondamente il peccato possa penetrare nel cuore umano. Non c'è nulla che il cuore e la mente umana non siano in grado di concepire in fatto di malvagità. Dobbiamo renderci conto che in questo mondo viviamo fianco a fianco con molte persone che non sono sempre simpatiche. Naturalmente ci sono anche ottime persone, ma dobbiamo stare attenti al tipo di gente che incontriamo. Un consulente cristiano diceva così: «Spesso, dovendo incontrare delle persone che non conosco, chiedo aiuto al Signore, prego così: Signore, oggi incontrerò nuove persone. Alcune di queste, col tuo aiuto, potrò aiutarle, mentre altre potrebbero ferirmi. Aiutami a capire la differenza. Aiutami a saper mettere il braccio attorno alle spalle di chi necessita del mio aiuto, ma aiutami anche ad evitare l'uomo che potrebbe farmi del male o causarmi del danno». E penso che sia importante riconoscere il tipo di mondo nel quale viviamo. Ho imparato nella vita che ci sono persone che diventeranno veri amici, amici del cuore, e ne ringrazio Dio. Poi ci sono persone che cercano di distruggere l'amicizia, facendo del male. È difficile capire il pensiero del cuore umano. Non ci si può fidare. Dobbiamo stare attenti. Dobbiamo avere discernimento mentre incontriamo gli esseri umani nel cammino di ogni giorno. Solamente di una persona ci si può fidare ciecamente e senza indugiare oltre. Essa è il Signore Gesù Cristo, il quale disse: «Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». Giovanni 15, versetto 13. Tu hai questo amico. Se questa sarà la tua decisione, potrai fare l'esperienza più bella della tua vita e realizzerai ciò che è descritto nel versetto seguente: «Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio. Essi non scorgono ciò che li farà cadere». Abbiamo letto, per contrasto, anche il versetto 19. «Incontrerai santi, cioè credenti eccezionali. Non personaggi particolari con l'aureola in testa, ma persone normalissime, che, riponendo la loro fede in Gesù, sono stati fatti santi, cioè appartati. Ma ora nota il contrasto. Ci sono due vie che vengono messe in contrapposizione. Una è la via percorsa dei giusti ed è descritta come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia pieno giorno. C'è un'altra via, la via percorsa dagli empi. È una via di tenebre. Ci ricorda la via larga che il Signore Gesù ha descritto, che io credo sia stata fraintesa. Ricordo che quando ero ragazzo ci parlavano della via larga e della via stretta. Ora, se mi aveste chiesto in quale strada avrei voluto andare, avrei detto immediatamente: credo che ci si diverta molto di più lungo la via larga. Purtroppo, credo che questa sia l'impressione che molto spesso si riceve. E tuttavia, questo non è esatto. Il quadro è molto diverso. La via larga è molto spaziosa, sì, è quella dove sta la folla tumultuante. La folla tiene per tutto il tempo una fiera delle vanità lungo questa strada. Il carnevale continua. Lungo questa strada c'è il luogo nel quale si soddisfano i desideri della carne, che viene chiamato la strada della libertà. Oggi si sente dire che viviamo in una nuova era, nella quale si può fare quello che si vuole. Questa è certamente una strada larga, lo è all'inizio, ma nota che questa strada si restringe ancora. La strada degli empi è la strada buia, la via degli empi è come il buio. Ci sono le luci brillanti, ma avanzando un poco non ci sono più luci. La gente non sa neppure in che cosa inciampa. Questa è la strada larga che il Signore Gesù ha descritto. È come entrare dalla parte larga di un imbuto e poi scoprire che diventa sempre più stretta, fino a terminare nella distruzione. Per contrasto, l'ingresso della strada stretta è molto stretto. Il Signore Gesù ha detto: «Io sono la via». È così stretto che è limitato a una persona, Cristo. Nessuno può arrivare al Padre se non attraverso di Lui. Non puoi trovare una via più stretta di questa. Pietro disse: «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati», come è scritto in Atti 4, versetto 12. E Gesù disse ancora, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetto 9, «Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura». L'ingresso, abbiamo detto, è stretto, ma dopo l'ingresso la via si allarga sempre di più e conduce a una vita abbondante qua giù e alla fine alla luce del cielo stesso. Vedi, amica, amico, abbiamo bisogno di entrare dalla parte stretta dell'imbuto e questa parte è contrassegnata da un nome, il Signore Gesù Cristo. Questa è esattamente la figura che emerge dai versetti di Proverbi che stiamo esaminando. Ci sono due vie, c'è la via del giusto e c'è la via del malvagio. Ne sentiremo parlare ancora in questo libro. La strada larga è descritta nel capitolo 16. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte, come scritto in Proverbi 16, versetto 25. Ma continuiamo nel considerare i versetti dal 20 al 22. Figlio mio, sta attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Il salmista dice questo riguardo alla parola: ho conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te. Salmo 119, versetto 11. Le parole di Dio sono parole di vita. È stato detto degli scritti di un grande uomo del passato che se le sue parole fossero state tagliate, avrebbero sanguinato. Questo può davvero essere detto delle parole di Dio. Esse sono parole vive. Se le tagliate, sanguinano, perché sono vita per coloro che le trovano. Esse ti portano vita e luce, portano istruzione, direttiva e gioia. Tutto questo viene dalla parola di Dio. Ora leggo uno dei versetti più grandi del libro dei Proverbi, capitolo 4, è il versetto 23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Un'altra traduzione di questo versetto dice: custodisci il tuo cuore con ogni cura, con tutta la diligenza possibile. Questa è la cosa più importante su cui vigilare, perché da esso procedono le sorgenti della vita. La vita della carne è nel sangue, ed è il cuore che pompa questo sangue. Fu William Harvey nel XVII secolo a scoprire la circolazione sanguigna, e questo rivoluzionò la scienza medica. Eppure qui, nel libro dei Proverbi, che è stato scritto 2700 anni prima, c'è il riconoscimento dell'importanza del cuore per la conservazione della vita. E il cuore simboleggia il centro più recondito del nostro essere. Il Signore Gesù disse che non è quello che entra nell'uomo che lo contamina, ma quello che esce da lui. In Matteo 15, al versetto 19, è scritto: «Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni». Alcune delle cose più ignobili di questo mondo escono dal cuore umano. Il cuore è considerato la sede dell'intera personalità. Dobbiamo custodire il nostro cuore con tutta la diligenza possibile. Quello che ascoltiamo è importante. Quello che studiamo è importante. Quello che vediamo è importante. Dobbiamo riconoscere che dal nostro cuore procedono le sorgenti della vita. Non deve sfuggirci il fatto che il libro dei Proverbi, scritto tanto tempo prima che Harvey scoprisse la circolazione sanguigna, fa un'affermazione sul cuore che, secoli dopo, la scienza ha dimostrato essere vera. Nel libro dei Proverbi, e questo può essere detto dell'intera Bibbia, non troverai osservazioni non scientifiche o inesatte, anche se a distanza di secoli sappiamo che il cervello è un organo importante in relazione alla vita. Sappiamo anche che per la sua funzione ha bisogno di essere raggiunto dal sangue, altrimenti ne soffre. Ma oltre al cuore, questo libro dei Proverbi ci parla dell'importanza della bocca e delle labbra, ma anche dei piedi, come vediamo nei versetti dal 24 al 27, che concludono questo capitolo 4. Rimuovi da te la perversità della bocca, allontana da te la falsità delle labbra. I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Appiana il sentiero dei tuoi piedi, tutte le tue vie siano ben preparate. Non girare né a destra né a sinistra, ritira il tuo piede dal male. Le sorgenti della vita procedono dal cuore, ma sono la bocca, le labbra quelle che parlano. Qualcuno ha espresso il concetto in questo modo. Ciò che è contenuto nel pozzo del cuore ne esce attraverso il secchio della bocca. Com'è vero che, presto o tardi, la bocca rivela quello che hai nel cuore. La nostra bocca fa scoprire chi siamo. Infatti ricorderete che quando Pietro si trovava nel cortile del sommo sacerdote, quando venne arrestato Gesù, venne riconosciuto dal modo che parlava. La domestica infatti lo riconobbe dicendo: «Anche tu sei di quelli, perché il tuo modo di parlare ti fa riconoscere». In questo caso poteva trattarsi di un'inflessione dialettale, ma possiamo fare un'applicazione legata al nostro modo di esprimerci in senso più generale. Amici ascoltatori, l'attenzione principale della nostra vita deve cominciare dal cuore. Ciò che è nel pozzo del cuore verrà fuori attraverso il secchio della bocca. La bocca fa scoprire ciò che ospitiamo nel cuore. È tragico vedere migliaia dei nostri ragazzi distruggere se stessi perché non considerano il sentiero del loro cammino. E l'esortazione finale di questo capitolo è della massima importanza. Ci invita tutti a essere di coloro che non piegano né a destra né a sinistra e di ritirare il nostro piede dal male. Vedi, amico, amica, chiunque tu sia, io non so quale sia la strada che tu stai percorrendo. Se ti sei visto fra coloro che vagano a destra o a sinistra, non continuare in questo modo, ma prendi ora, in questo momento, una decisione seria, decisa, che può cambiare radicalmente la tua vita. E cioè prendi queste 5 decisioni. Sii onesto, riconosci che stai camminando su un sentiero che ti sta portando inesorabilmente al male. Pentiti delle scelte e delle decisioni sbagliate, del male che puoi aver fatto a delle persone, ma in particolare di aver disobbedito a Dio. Credi con tutto il cuore che il Signore Gesù Cristo è venuto in questo mondo per soddisfare la legge di Dio e per espiare sulla croce al tuo posto tutti i tuoi peccati. E poi accettalo nel tuo cuore come tuo personale salvatore e chiedigli di prendere in mano il timone della tua vita, di condurla secondo la sua volontà. E infine leggi la sua parola. Lasciati guidare dal suo spirito, cercando di condividere la tua esperienza con coloro che camminano già sulla tua stessa strada. Se prenderai queste decisioni, la tua vita cambierà. Sarà un'altra cosa viverla perché non sarai più solo, ma Gesù sarà sempre con te, dandoti in dono non solo la vita eterna, cioè l'eternità in sua presenza, ma anche il suo spirito che ti guida in ogni momento, in ogni passo della tua vita qua giù. Queste sono le promesse che Dio dà a chiunque gli apre il cuore. Bene, io voglio fermarmi qua con l'augurio che tu possa invitare Gesù nel tuo cuore. E io ti auguro un buon riposo, un buon weekend, magari un weekend di riflessione proprio su questi temi che abbiamo trattato verso la fine di questa puntata. Intanto ti saluto e ci sentiamo lunedì. Ciao.